Laudetur Jesus Christus.
Sabato 15 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi i titoli. Situazione stabile per il Papa al Gemelli. La sala stampa vaticana fa sapere che si diraderanno i bollettini medici sulla salute del pontefice. Ucraina, Trump vede possibile svolta per una tregua. Cauto ottimismo anche da parte di Kiev e Mosca. L'appello dei missionari delle ONG per il Sudan fa ripartire le trattative di pace e l'accesso degli aiuti umanitari nel paese. Le 8:38 secondi, buongiorno da Roberta Barbi. Nessuna novità da segnalare rispetto al quadro clinico del Papa, la situazione è stabile, per questo i medici ieri sera hanno deciso di non redigere l'annunciato bollettino. È un elemento positivo, ha sottolineato la sala stampa della Santa Sede. Gli aggiornamenti nel servizio di Salvatore Cernuzio.
Il recupero del Papa è lento e ci vuole del tempo perché si consolidino i miglioramenti. I bollettini si diraderanno e, salvo novità, non ci sarà più la comunicazione mattutina su come Francesco ha trascorso la notte. Le giornate del pontefice al Gemelli trascorrono intanto tra preghiera, terapie, fisioterapie respiratorie e motoria. Ieri sera ancora una volta la recita del Rosario tornata nuovamente in piazza San Pietro. Ad animarla il dicastero per la comunicazione con il segretario Monsignor Lucio Ruiz, che ha ricordato la Statio Orbis del 27 marzo 2020. Quando il Papa, nel pieno della pandemia di Covid, in una piazza San Pietro isolata, consolò il mondo assicurando la sua preghiera. Oggi siamo noi a camminare in questa piazza, ha sottolineato il sacerdote, con la nostra preghiera come segno di speranza. Continuano intanto a giungere numerosi messaggi di auguri di pronta guarigione al Papa, tra questi gli auguri del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferiti in una telefonata al cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Lo stesso Zelensky lo ha reso noto tramite un post su X, nel quale ha fatto sapere di aver chiesto il sostegno della Santa Sede per il cessate il fuoco e per il rimpatrio dei bambini e dei prigionieri di guerra deportati in Russia.
E apriamo la pagina internazionale. Prosegue il lavoro diplomatico per arrivare a una tregua in Ucraina. Trump avverte che lunedì potrebbero esserci novità positive al riguardo. Il Cremlino si dichiara cautamente ottimista e anche Zelensky parla di negoziati che possono avvicinare la pace. Ma sul terreno si segnalano nuovi attacchi di droni da entrambe le parti. Marco Guerra.
Stiamo trattando con Putin, credo che stia andando ragionevolmente bene. Abbiamo un accordo di cessate il fuoco con la parte ucraina e stiamo cercando di raggiungere lo stesso accordo con la Russia. Le ultime parole di Trump, rilasciate in un'intervista televisiva, fotografano lo stato dei negoziati per arrivare a una tregua in Ucraina. L'inquilino della Casa Bianca pensa che Putin accetterà il cessate il fuoco e afferma che lunedì se ne saprà di più. Poche ore prima il Cremlino si è dichiarato cautamente ottimista sulla tregua, dopo il colloquio tra Putin e l'inviato della Casa Bianca Witkoff a Mosca. E in un video pubblicato in serata, il presidente ucraino Zelensky afferma che è stata una giornata piena di diplomazia e che potrebbe avvicinare la pace. Zelensky spiega di aver accettato il piano di tregua negoziato in Arabia Saudita, ma che resta fondamentale fare pressione sulla Russia affinché sia costruttiva. E tenere alta la pressione su Mosca è lo scopo dichiarato del vertice virtuale che oggi terrà la cosiddetta coalizione dei volenterosi convocato dal premier britannico Starmer. Alla riunione partecipano 25 leader alleati e i rappresentanti di NATO e Unione Europea.
E per un'analisi della situazione in Ucraina e sulla posizione della Russia, Cecilia Seppi ha sentito Nello Scavo, presidente dell'associazione Carta di Roma, articolo 21.
Putin ovviamente vuole prendere tempo per una serie di ragioni, da un punto di vista militare perché in questo momento la Russia sta recuperando terreno e soprattutto deve riconquistare il Kursk, la regione russa che era stata invasa dagli ucraini, di modo che sedendosi al tavolo del negoziato la Russia non debba temere di dover scambiare dei territori.
Putin dice che non vuole una tregua breve ma una pace lunga e duratura ed è per questo motivo che spinge su alcune richieste in particolare. Perché lo fa?
Putin sta dicendo in buona sostanza di ridisegnare la geografia delle relazioni internazionali, lasciando a Mosca la certezza di potersi in qualche modo espandere se arrivasse una richiesta, come è accaduto alla vigilia della guerra in Ucraina, da parte di alcune regioni separatiste, il caso delle repubbliche autoproclamate del Donbass. Dunque è una partita ad amplissimo spettro e poi ricordiamo che si gioca anche su altri interessi. La Russia ha perso la propria influenza in Siria, il che vuol dire le relazioni con l'Iran, le proiezioni sulla Libia dove ci sono basi russe. Quindi quando parliamo del negoziato sull'Ucraina in realtà stiamo parlando anche di altro.
E ci spostiamo in Africa, in Congo. Dopo 3 anni di conflitto con il governo locale, il gruppo armato M23 sostenuto dal Ruanda ha aperto ai negoziati per porre fine allo scontro nella parte orientale del paese, costato la vita solo dal gennaio scorso ad almeno 3.000 persone. I colloqui si svolgeranno a Luanda, in Angola, il prossimo 18 marzo, un evento che fra luci e ombre si configura significativo, come spiega Andrea Spinelli, giornalista della rivista Africa, al microfono di Paola Simonetti.
L'iniziativa ha un peso perché per la prima volta M23 e governo congolese accettano di sedersi allo stesso tavolo. Manca però sicuramente un elemento ai tavoli dei negoziati del prossimo 18 marzo, che è il governo ruandese, che è accusato oramai da anni dal governo congolese di finanziare, armare, addestrare e proteggere proprio i guerriglieri dell'M23, che non hanno mai né confermato né smentito questa cosa. Sicuramente la speranza è che questo tavolo dei negoziati sia un primo punto di contatto.
Che cosa rivendica esattamente l'M23?
Il gruppo ribelle sostiene questo. Loro si sono dovuti attivare perché erano a rischio genocida. La teoria che loro portano avanti da sempre è che sono una minoranza etnica in quella regione sopraffatta dalle violenze di gruppi terroristici che sono finanziati e armati dal governo congolese.
L'appello di missionari comboniani della comunità di Sant'Egidio e di Medici Senza Frontiere in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati italiana dopo 2 anni di conflitto nel paese africano tra esercito e paramilitari è urgente far ripartire le trattative di pace e garantire l'accesso della popolazione agli aiuti umanitari. Al microfono di Giada Aquilino, fratello Antonio Soffiantini della provincia italiana dei Comboniani.
Una crisi umanitaria senza precedenti e tutto questo nel silenzio più assordante, e quindi già nel mese di dicembre eravamo partiti insieme ai poi firmatari dell'appello che abbiamo presentato al governo con 2 eventi a Verona, 2 incontri sulla spiegazione della situazione del Sudan, ma anche con un evento pubblico poi in piazza portando un po' la realtà del Sudan.
Quanto è importante che non si spengano i riflettori sulla crisi del Sudan?
È importante che non si spengano i riflettori perché il rischio davvero è quello di una catastrofe umanitaria. Queste non sono le parole nostre, ma sono le parole del coordinatore dell'ONU, di Guterres, che vista la situazione ha definito quello che sta succedendo in Sudan come una delle peggiori catastrofe umanitarie. Crediamo anche che sia importante mettere al centro una volta più quelli che Papa Francesco chiama gli esclusi della storia, le vittime.
7 scosse di terremoto in poco più di mezz'ora ieri sera nel sud-est dell'Italia, la più forte nel mare Adriatico di fronte al Foggiano, ma non si registrano danni a cose e persone. Le scosse sono state avvertite distintamente lungo la costa, da Brindisi all'Abruzzo, e hanno spaventato anche gli abitanti della Basilicata. Più a nord invece allerta rossa per il maltempo in Toscana, frane, evacuazioni e soccorsi in tutta la regione. Il presidente Giani chiede al governo di mobilitare la protezione civile. A Firenze la piana dell'Arno transita a poca distanza dagli Uffizi, sbarrati musei e cinema, scuole e negozi chiusi anche a Sesto e Campi Bisenzio. I sindaci raccomandano di non uscire di casa e di non mettersi alla guida. Emergenza anche in Emilia-Romagna. E il presidente della Repubblica del Portogallo, Rebelo de Sousa, ha ufficializzato lo scioglimento del Parlamento e convocato elezioni anticipate. La decisione segue la caduta del governo di centrodestra. Sulla crisi di governo portoghese, Camilla Del Vecchio ha raggiunto Riccardo Marchi, ricercatore presso l'Istituto Universitario di Lisbona. Buona.
Lo scenario è complicato. Probabilmente ciò che sarà più facile che succeda è o un governo socialista con la desistenza dell'Alleanza Democratica o di nuovo un governo minoritario dell'Alleanza Democratica. Tutto si giocherà al centro, come sempre, come tradizione dei 50 anni di democrazia portoghese, ma senza nessuna novità di rilievo. Certo, c'è un effetto negativo sulla credibilità delle istituzioni democratiche, perché gli stessi elettori, i cittadini, non erano interessati ad elezioni in questo momento, soprattutto in uno scenario così complicato e poco chiaro.
Quali ripercussioni potrebbe avere questa crisi di governo portoghese sulla comunità europea?
Dal punto di vista europeo la crisi portoghese non avrà grandi ripercussioni. Qualsiasi tipo di cambiamento di governo non mette mai in discussione la linea pro-europeista e pro-atlantico occidentale del Portogallo. Quindi, indipendentemente da quello che sarà il risultato elettorale, non ci sarà nessun impatto nelle politiche europee che si decidono a Bruxelles.
Thank you.
Ed è tutto per questa edizione. Da Adriano Vitali in regia, Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Sounds Magazine, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 9:00.